crederete, non ci crederete, ma qui ci abbiamo il dottor Fiotto.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, dopo mesi.
Quasi un anno, porca.
No, che un anno, dai, da... dall'inizio dell'estate, da giugno.
Giugno,
abbiamo fatto giugno, luglio, agosto, settembre, come sempre, abbiamo fatto questa pausa dei 3 mesi.
Allora,
E allora, innanzitutto salutiamo gli ascoltatori. Salutiamo tutti quanti, insomma, riprende, adesso riprenderanno le trasmissioni.
Quasi regolari fino a
Natale, poi ci sarà una piccola pausa e poi via fino all'estate.
Di che parliamo?
Allora, prima salutiamo Rita.
Rita?
Che ho vista mentre venivo qua.
Ah, sì?
Sì. Allora. Che adesso è diventata nonna, perciò...
Oh, addio.
Addio Rita, mi sembra che pure lei fa una trasmissione solo la settimana adesso.
Sì, adesso fa una sola.
Comunque dai, salutiamo Rita che sta facendo la nonna. Ok, punto. Cominciamo la trasmissione. Allora, io parlavamo prima con Giacomo, diciamo di che cosa parliamo oggi. Io direi di parlare dell'inizio... Diciamo parlare di inizio d'inverno è eccessivo, però andrei a parlare di tutti quei problemi che si innescano nel momento in cui ricomincia la stagione fredda, ricomincia la scuola. Le due grandi tematiche sono innanzitutto il raffreddore, l'influenza, perché la cosa principale, come abbiamo detto ormai da 10 anni a questa parte, è prevenire. Perciò la prevenzione per gli stati influenzali, per le grandi influenze che ci saranno a novembre, dicembre, gennaio e febbraio, la prevenzione va iniziata adesso.
Tu sai che io faccio la prevenzione.
Assolutamente sì.
Già sto prendendo l'echinacea, per esempio.
Appunto, guarda, diciamo che l'echinacea rimane il grande rimedio preventivo. Perché io dico sempre, cioè di preventivi ce ne sono tanti anche farmaceutici, ci sono i vaccini.
Quelli si fanno uguali, c'è un problema.
Però la grande differenza che c'è tra l'echinacea e il vaccino, ad esempio, il vaccino che cos'è? Il vaccino è il ceppo dell'influenza che viene immesso dentro e ti protegge dall'influenza, ma ti protegge dal virus dell'influenza. Perciò tutto ciò che è differente dal virus dell'influenza non ti protegge, ad esempio tutti i virus che sono regalati al raffreddamento. Il raffreddore molto spesso è un virus che non è il virus influenza, cioè haemophilus influenzae, ma è un altro virus.
È
mica tanto, perché l'echinacea verso il raffreddore ti protegge, il vaccino no. Allora, il vaccino ti protegge per il ceppo influenzale dell'anno, perciò diciamo è una difesa molto mirata, mentre l'altro è una difesa ad ampio spettro, perciò l'echinacea presa per tutto l'inverno ci dà questa grande capacità protettiva verso l'esterno e devo dire che rimane un grande rimedio preventivo per tutte le patologie da raffreddamento. Ad esempio un altro tipo di vaccinazione che si usa molto è la vaccinazione omeopatica, l'omeogrifi o lo scillococcino, che sono dei ceppi di Anas barbari. Allora, praticamente che cosa si prende?
Spiegaci più chiaramente.
Infatti stavo spiegando. Allora, diciamo il nome commerciale perché così si capisce meglio. Lo scillococcinum o l'omeogrifi sono della sorta dei tubetti, dei granetti omeopatici. Se ne prende un tubetto ogni settimana e questo si fa per tutto l'inverno. La protezione è perché viene dinamizzato anche in questo caso il ceppo dell'influenza. L'omeogrifi è un po' più completo rispetto allo scillococcino perché oltre ad avere il ceppo dell'influenza dentro ha anche la dinamizzazione di alcune piante, ad esempio la dinamizzazione dell'echinacea, perciò c'è un'azione molto più complessa. Mentre lo scillococcinum è un pochino più mirato, molto più specifico. Perciò, diciamo, mettendo a confronto l'echinacea con il prodotto omeopatico o con il vaccino tradizionale, io preferisco l'echinacea perché l'echinacea è più ad ampio spettro. Perciò è come se prendessi un protettivo generale che mi va bene per i batteri, mi va bene per i virus, va bene per i colpi di freddo, va bene per le patologie che sono sia quelle delle alte vie aeree, ma sono anche patologie magari che potrebbero riguardare l'intestino, la vescica, perciò la cistite. Cioè, diciamo, l'echinacea dà una protezione a 360 gradi. Per quello io...
Viva l'echinacea?
Sì, assolutamente sì. L'echinacea, tenete conto che è una delle piante più vendute in assoluto al mondo. Negli Stati Uniti è la più venduta. A dosi alti l'echinacea si può usare anche come proprio attacco dello stato del raffreddamento o della patologia. Cioè, se io ho il raffreddore, a dosi basse con l'echinacea lo prevengo, a dosi alto lo curo. Perciò diciamo che l'echinacea rimane per me il più grande, la pianta migliore nella prevenzione. Allora, innanzitutto come funziona l'echinacea? L'echinacea aumenta i linfociti T, cioè aumenta proprio i globuli bianchi. Perciò aumenta proprio il... non è un meccanismo d'azione, è proprio l'aumento degli organelli preposti per la nostra difesa. È come se io avessi in esercito, invece di avere 100 carri armati, ce n'ho 150. Perciò diciamo che più che alzare barriere, aumenta proprio i carri armati.
Ah, dunque, hai detto che i globuli bianchi. E normalmente quanti sono?
Guarda, diciamo lì entriamo su un meccanismo veramente troppo complesso, anche perché poi...
Anche personale, mi pare, no?
Sì, è personale, poi diciamo che l'infocita non è... Io ho detto l'infocita T perché il linfocita che viene aumentato è il linfocita T, non è tutti i linfociti, nel senso che se io i globuli bianchi non è...
No, è uno,
ma sono basofili, neutrofili, acidofili, linfociti B, linfociti T, cioè sono tanti, help, killer, sono tanti. Allora, diciamo fare, entreremo in un discorso perverso.
Abbiamo capito.
Diciamo che la cosa principale è che l'echinacea aumenta le difese immunitarie perché aumenta i linfociti T.
Ecco,
però qual è la cosa importante? Ad esempio tu,
ti tagli,
ok? C'è l'infezione. Chi è che va a combattere l'infezione?
I globuli bianchi.
I globuli bianchi. Se tu prendessi l'echinacea, questa infezione viene combattuta in modo migliore. Se tu prendi il vaccino anti-influenzale o prendi lo scillococcinum, cioè la dinamizzazione estratta dall'Anas barbarie, tu questa infezione non la guardi. Perché non la guardi? Perché tu hai introdotto un ceppo che è specifico per l'influenza. Perciò la difesa immunitaria dell'echinacea è una difesa immunitaria estremamente ampia, cioè in tutti i casi il nostro corpo viene aggredito. Non è poco. Poi un'altra grande dota dell'echinacea è che blocca un enzima che distrugge l'acido ialuronico, che detto così sembra una stupidaggine.
L'acido
ialuronico. Ma l'acido ialuronico è quell'acido che trattiene acqua, perciò l'echinacea va a regolare anche il processo infiammatorio, non va a regolare soltanto il processo infettivo. Diciamo che l'echinacea, oltre ad avere questa grande azione difensiva, ha un'azione importante, direi importantissima, anche sull'infiammazione. Perciò pensate quanto è complessa l'echinacea. L'unica pianta che potrebbe essere assomigliare all'echinacea sono due: l'uncaria e l'astragalo. L'uncaria è proprio veramente molto molto simile all'echinacea, infatti io quasi sempre quando...
Mischi,
sì, io per esempio do echinacea ed uncaria insieme.
Infatti mi ha mischiato la
volta. Sì, perché diciamo che sono due piante molto simili come meccanismi d'azione, però l'individuo può reagire meglio su uno o meglio sull'altro. Allora diciamo che la miscela uncaria e echinacea è proprio statisticamente, è proprio la... è il rimedio per eccellenza, insomma, cioè è un rimedio che veramente noi io sono 10 anni noi che siamo aperti. 10 anni.
10 anni che?
Siamo aperti. Siamo aperti, l'erbolisteria, è 10 anni che
è aperto. Ah, beh, aperto, certo, 10 anni l'erbolisteria.
Non è poco.
Certo.
E noi sono 10 anni che vendiamo echinacea ad Uncaria, non giorno, 10 anni. E devo dire che in 10 anni la risposta è sempre stata soddisfacente. Cioè su 100 persone che prendono la prevenzione a base di echinacea ad Uncaria, 90 stanno meglio, 90. 10 magari non gli funziona, ma 90 stanno meglio. Cioè c'è una percentuale di successo nella prevenzione veramente importante. Premesso, non è che non va ammalate per tutto l'inverno, non vorrei creare illusioni, perché voglio dire, però se vostro figlio, diciamo che poi la categoria per rischio sono i bambini, l'anno precedente aveva avuto 5 volte, era stato a casa da scuola per le patologie invernali da raffreddamento, influenza, infezioni, diciamo tranquillamente di mezza, sta a casa solo 2 volte, cioè la percentuale è proprio l'abbassamento del 50% della patologia, senza, in alcuni casi c'è anche l'azzeramento, però diciamo l'azzeramento è un po' difficile, anche perché io dico sempre il problema dei bambini è la scuola, nel senso,
sì, certo,
perché
chiusi l'aula, i virus girano, quindi
è questo, nel senso che è un po' come la persona che prende tanti mezzi pubblici. Io dico sempre, il mezzo pubblico, il treno, il pullman, è una camera a gas, è una camera a gas, nel senso che quando tu prendi 50, 100 persone, le metti dentro un vagone, le metti dentro un pullman, uno c'ha la tosse, uno c'ha l'influenza, l'altro c'ha la febbre.
E allora quando si va in ospedale?
Ma infatti là, oggi come oggi, la più grande quantità di infezioni mortali, la pressoché totalità delle infezioni mortali è in ospedale. In ospedale si sono sviluppati dei ceppi batterici così potenti che non sono più combattuti dagli antibiotici tradizionali. Faccio un esempio. Se tu prendi un'infezione qua mentre stai coltivando l'arance, ho visto, ho messo i pomodori, quelli i pomodori o i peperoni, sì, vieni da Umberto, te prendi la propoli, forse funziona, forse non funziona, se non funziona vai dal medico, prendi l'amplida, ma io dico sempre, nell'arco della settimana, 10 giorni, l'infezione passa, o passa con la propoli, o passa con l'estratto di semi di pompelmo, o passa con l'antibiotico, però passa. La patologia infettiva post-ospedaliera necessita quasi sempre del ricovero, cioè significa che la terapia antibiotica si dovrà andare a fare, innanzitutto una terapia antibiotica iniettiva, no per bocca, le pasticchette o le goccette,
no,
tanto per
le punture,
se non, cosa che si fa sempre, la flebo, cioè significa che l'antibiotico che si va ad iniettare al paziente che ha preso la patologia infettiva post-ospedaliera va messa nel sistema circolatorio. Teniamo conto che molto spesso il paziente, l'infezione nel paziente ricoverato va pure su un paziente molto debole, perché è un post-operatorio.
Certo.
Ciò non toglie che il ceppo batterico che si è creato nel ricovero ospedaliero si è modificato e ha creato resistenza con la maggior parte degli antibiotici. Noi oggi siamo di fronte a un grandissimo problema medico, perché abbiamo dei batteri che cominciano a essere resistenti alla maggior parte degli antibiotici.
Ma pure i medici sono soggetti a queste cose?
Sì, però diciamo che il medico, allora, tutta la categoria che sta tanto a contatto con la patologia,
non è tanto il medico, ma sono i
economici. No, sviluppa delle difese immunitarie che sono maggiori.
Ah, stando a contatto?
Certo. Cioè la difesa immunitaria del medico è maggiore. Poi diciamo che il soggetto ospedalizzato è un soggetto debole.
Certo.
Il medico e l'infermiere
sono in piena salute,
diciamo che un po' la differenza è questa. Ciò non toglie che la patologia infettiva ospedaliera oggi comincia a essere un problema. Lo sentite tutti i giorni in televisione, dicono che uno è morto per un'infezione all'ospedale, no, quello che è stato per l'infezione, tutti i giorni, perché la patologia infettiva ospedaliera è diventata importante. Allora, quello che io dico,
cerchiamo di non andare in ospedale.
Sì, quello sì, comunque, no, quello che stavo dicendo, che la prevenzione, oltre ad essere molto utile per non farci ammalare, è anche molto utile per ridurre la quantità di antibiotici che noi andiamo a prendere. Allora, faccio un esempio. Giacomo, vabbè, Umberto c'ha un bambino di 3 anni e Giacomo c'ha un bambino di 3 anni. E il bambino di Umberto prende 10 volte, no, magari 10 o tanti, 5 volte l'anno l'antibiotico, il figlio di Giacomo lo prende una volta l'anno. Quando il figlio di Umberto ci avrà 15 anni, il figlio di Giacomo ci avrà 15 anni, il figlio di Umberto sarà un soggetto estremamente delicato, dove prenderà molto facilmente patologie legate ai batteri, ma soprattutto sarà un soggetto che sarà resistente agli antibiotici. Che significa? Che se il figlio di Giacomo si ammala di un batterio che si chiama rosso e Umberto, il figlio di Umberto si ammala dello stesso batterio, molto probabilmente lo stesso antibiotico sul figlio di Umberto non avrà successo, sul figlio di Giacomo sì.
Perché ne ha presi pochi.
Perché ne ha presi pochi e perché il ceppo batterico non ha creato resistenza.
Perfetto, perfettamente.
Cioè, tanto più antibiotici si somministrano ai bambini, oltre all'aspetto dannoso dell'antibiotico, l'effetto collaterale dell'antibiotico, ma lasciamo perdere l'effetto collaterale dell'antibiotico, perché uno sembra, dice, ecco, là, è chiamato l'erborista, parla lui, love, no, parliamo di cose indipendenti lasciamo perdere l'erboristeria in questo caso. Tanto più antibiotici si somministrano, tanto più si crea resistenza da parte dei batteri. Ma faccio un esempio che non riguarda neanche riguarda la, diciamo, la natura medica. Andiamo in agricoltura. In agricoltura si sono somministrati così tanti pesticidi che gli agenti infettivi delle piante sono diventati così forti e così resistenti che gli antichiptodinamici che si davano prima, oppure i diserbanti che si davano prima, o qualsiasi medicina si somministrava prima in agricoltura, oggi non serve più, perché l'agente infettivo è diventato resistente.
Succede la stessa cosa che succede con l'uomo, in sostanza.
Certo, la stessa cosa. Noi tanto più disinfettiamo, tanto più creiamo resistenza da parte dei batteri. Cioè l'eccessiva igienizzazione, cioè l'eccessiva uso di igiene dettato da agenti chimici sviluppa resistenza nel batterio stesso. Ma basta che pensa alle zanzare, alle mosche, i pidocchi nei bambini. Allora adesso c'è un avviso, beh, lo dico pure alle mamme, tanto lo sanno, né? Le scuole stanno mandando gli avvisi a casa perché ci sono i pidocchi, no? Praticamente gli asili e le scuole materne e la scuola elementare. Ma secondo voi perché? Perché ormai il pidocchio, il prodotto tradizionale...
Sta sul caldo.
Primo, ma poi il prodotto tradizionale nel pidocchio non funziona più. Non funziona più. Perché il pidocchio è diventato resistente. Come diventava resistente la zanzara? Ma tu prima, se spruzzavi i raid, la mazza stecchiti, davi tu spruzzate qua dentro, la mattina dopo trovi le zanzare per terra morte. Adesso ci ballano la samba.
Io volevo tornare un attimo al fatto delle culture, no? Detto,
certo.
Che sono un po' più i veleni. Poi tutti questi veleni, no, ci ritroviamo sul frutto.
Assolutamente sì.
Quindi poi dal frutto passa all'uomo,
cioè, non
è tutto un ciclo, un giro.
Allora, tenete conto una cosa, io ho fatto un convegno all'inizio dell'estate, bellissimo, gli xenobiotici, cioè le sostanze che ha prodotto l'uomo, sono circa 200.000, ok? L'uomo ha prodotto 200.000 sostanze che la natura non aveva prodotto. Moltissime di queste sostanze sono proprio sostanze che hanno un'azione, antibatterica, cioè di uccisione dell'agente esterno, ok? Perciò può essere il diserbante, può essere il detersivo, può essere il disinfettante, cioè tutto ciò che provoca igienizzazione. Noi non sappiamo queste cose nel futuro che cosa creeranno. Cioè noi lo sospettiamo, ma non lo sappiamo. Cioè noi ci troviamo in natura 200.000 sostanze di cui non abbiamo la più pallida idea di quale sarà il loro percorso.
Su quelle che vengono dai disinfettanti?
Quelli delle più, ad esempio, sono le materie plastiche, cioè sono tanti prodotti.
Sì, certo.
Però tanti di questi prodotti, ad esempio, sono i prodotti che produce l'industria chimica, cioè l'industria chimica per, ma come detersione, come agenti disinfettanti, come sostanze, diciamo, antibatteriche. Perciò la somministrazione del veleno è peggio di quello che sembra, perché il veleno, chiamiamolo, cioè se io prendo l'arsenico, che cosa succede? L'uomo muore. Bene. No, bene, male. Però fondamentalmente è finita lì. Perché l'arsenico è un veleno della natura. Perciò l'arsenico, nel momento in cui l'uomo muore, si decompone, l'arsenico ritorna in circolo. Lo xenobiotico, cioè l'agente infettivo che non è naturale ma che è prodotto dall'uomo, noi non sappiamo quando finirà il suo circolo. Non so se mi sono spiegato.
Ho capito, sì, sì, mi hai spiegato perfettamente.
Perciò non finisce con l'avvelenamento solo dell'essere umano.
Ci avveleniamo tutti quanti?
No, non si sa.
Non si sa.
Diciamo che le prospettive non sembrano eccellenti. Perché alcuni xenobiotici, ad esempio, si è visto che modificano proprio il genoma.
Ma poi l'uomo si adatta, no? Questa
appunto, cosa. Ma quando si adatta,
cioè,
molto...
poi succede l'altro.
Bravo, perché... bravo, succede l'altro. Ad esempio, alcuni adattamenti che l'uomo ha fatto con gli xenobiotici hanno portato a un aumento dell'Alzheimer. Le patologie degenerative. I tumori, diciamo, è la grande patologia degenerativa, però diciamo le patologie degenerative, quelle più sottili, quelle che noi misuriamo e non misuriamo, l'Alzheimer è uno, il morbo di Parkinson è un altro, sono aumentati in maniera esponenziale. Cioè, aver introdotto e continuare ad introdurre in natura sostanze che noi non sappiamo quello che... ma poi faccio un esempio ancora più semplice. Il cibo geneticamente modificato, no? C'è un grande dibattito ormai da decenni. Tenete conto che la soia è pressoché totalmente geneticamente modificato, il mais è pressoché totalmente geneticamente modificato. Fa bene, fa male, ci fa bene, ci fa male, non si sa. Non si sa, però è come se io qua venissi da Giacomo e dicessi: Giacomo, bevi questo liquido. E Giacomo che mi dice? Prima che mi dici, che mi dici? Ma che è?
Ma che è?
Non si sa che è.
Non si sa. Vabbè.
Tu che faresti?
Io non lo berrei.
Non lo bevi? Cioè, mi sembra un discorso...
Se non so che cos'è che bevo.
Sensato. Cioè, noi stiamo facendo questo, cioè noi stiamo immettendo in natura sostanze che non sappiamo che cosa provocheranno. Premesso, magari ci miglioreranno, diventeremo tutti degli Highlander, non lo so, ma comunque stiamo prendendo a scatola chiusa e stiamo introducendo in maniera massiccia nel nostro corpo, come dice Giacomo, attraverso il cibo, diciamo, attraverso il cibo
e l'acqua pure.
L'acqua è in assoluto la cosa, diciamo, dentro il cibo, diciamo, è quello più frequente, no? Nel senso che noi somministriamo medicine alla mucca, la mucca poi viene macellata e mangiamo carne, oppure, che ne so, somministriamo medicine alla frutta, raccogliamo la frutta, mangiamo la frutta. Però la somministrazione è anche una somministrazione di modifica del cibo stesso, come ad esempio... e gli OGM, cioè il cibo modificato geneticamente, fa bene, fa male, serve per sfamare la popolazione dei 9 miliardi di abitanti. E io non è che posso dire come la penso io, non è che posso dare un giudizio finale. Sta di fatto che noi stiamo introducendo nel nostro vita quotidiana una cosa che non sappiamo a che cosa ci porterà, che non è poco.
Eh già, quindi noi dalle ghinaccia siamo arrivati...
Ma guarda che la... ma tu guarda, tu...
Non è che le ghinaccia ci salvaguarda anche da questa roba, no?
No, lì vai proprio sulla modifica genetica. L'azione dello xenobiotico... Allora, facciamo un passo indietro. C'è una branca che si chiama proprio eugenetica. L'eugenetica praticamente è l'adattamento del nostro corpo...
Eugenetica.
È l'adattamento del nostro corpo a una condizione ambientale. Poi c'è l'eugenomica, che è la terapia. Allora, voi immaginate che il nostro corpo cerca sempre un'omeostasi. Omeostasi, che cosa significa l'omeostasi? Significa equilibrio.
Sì, certo.
Allora, premesso che l'equilibrio è, diciamo, l'essenza della, io direi quasi della vita.
Sì, beh, certo, se tu sei sempre in equilibrio cambi tanto.
L'equilibrio è l'essenza della vita, nel senso che l'equilibrio, noi non possiamo stare fermi, ok?
Nulla è fermo, nulla. Momento.
Noi oscilliamo, diciamo, tanto più riusciamo a rimanere vicino, cioè, scusate, vicino, nello stato d'equilibrio, tanto meglio stiamo. Ma voi immaginate, ad esempio, la morte di un caro. Sicuramente la morte di un caro vi crea un disequilibrio, no? Magari se ti muore lo zio di settimo grado, te si sposta poco poco, se ti muore un figlio, ti manda proprio fuori, no? Tu come cerchi l'equilibrio? Magari uno cerca con la preghiera, magari uno lo cerca con i psicofarmaci e magari quell'altro va a correre, non lo so,
ognuno c'ha un modo per cercare di rimediare.
La stessa cosa fa il nostro corpo. Il nostro corpo oscilla sempre fra una condizione di...
Vedi, per esempio, tu non sei qui in equilibrio.
Ma io non credo che nessuno è in equilibrio. Cioè, è la ricerca dell'equilibrio.
Certo, stiamo cercando questo equilibrio.
Ma l'equilibrio, diciamo che è una condizione...
Come si fa a sapere?
È una condizione, guarda, io penso una cosa, che tanto più riusciamo a mantenerci in prossimità dell'equilibrio, tanto meglio stiamo. Se riesci ad essere in equilibrio, non dico che raggiungi l'immortalità, sarebbe proprio un concetto assurdo, perché è un concetto che non esiste, perché è un concetto proprio si consumano proprio le cose, si consuma proprio la persona, no? Perché la persona è fatta di materia, è fatta anche di materia, non di materia. Però dico, tanto più tu stai in equilibrio, tanto più la tua condizione psicofisica è migliore.
Allora guarda, cosa significa essere in equilibrio?
Aspetta, allora, però qui ci stiamo andando. Allora,
ognuno,
innanzitutto specifichiamo una cosa, ognuno ha il proprio equilibrio. Perché se una persona, ad esempio, ha le gambe rotte nel senso che senza le gambe, logicamente il suo equilibrio sarà spostato rispetto alla persona che ha un'altra fisicità, ma l'equilibrio è anche del ventenne rispetto al settantenne, cioè gli equilibri cambiano in continuazione. La stessa cosa fa il nostro corpo. Il nostro corpo cerca l'omeostasi, cioè cerca l'equilibrio, ma logicamente un equilibrio a 20 anni è diverso da un equilibrio a 70.
Vabbè, ci sono tanti tipi di equilibrio.
Vabbè, poi c'è l'equilibrio mentale.
Allora, fisico, mentale e spirituale.
Assolutamente sì.
Questi tre equilibri...
Tu
sei su queste tre strade, sei in equilibrio.
Non ci piove. L'equilibrio di queste tre strade sicuramente ti mette in equilibrio totale.
Certo.
La spiritualità, la fisicità,
mentalità,
che si dice anima sana in corpore sano, no? Cioè, l'anima che rappresenta, diciamo, la spiritualità, e diciamo rappresenta anche, secondo me, una condizione psicologica, non rappresenta solo una condizione di intelligenza. nel senso che la condizione psicologica è data da un aspetto di capacità di elaborazione razionale, ad esempio data dalla cultura, no? E da una capacità di equilibrio più spostato, diciamo, verso la spiritualità, tradotto. Il professore di elettrofisica spaziale sicuramente avrà una capacità analitica maggiore.
In quel verso è certo.
Okay. Ma molto probabilmente avrà una capacità, avrà lo stesso livello di capacità spirituali rispetto alla persona più semplice. Ok? Lo so, non possiamo andare troppo, perché poi io so anche dell'idea che tanto più sei colto e tanto più ti documenti e tanto più la spiritualità cresce. Penso anche questo.
Comunque
diciamo che la componente razionale e la componente, chiamiamola emotiva, nel senso di emozione e nel senso, chiamiamola spirituale che è più grande ora, rappresenta l'anima. Perciò la mente, mentre la fisicità è la fisicità. Okay? L'equilibrio fra queste due cose sicuramente mette in equilibrio anche l'essere umano. Cioè una persona squilibrata mentalmente molto difficilmente starà bene fisicamente.
Normale. Non ci piove.
Cioè, e questo qual è la grande patologia del secolo? La depressione.
È perché non sta in equilibrio.
La depressione non riguarda mica il corpo.
Io, mentre che tu parli, sto facendo una riflessione. Sì. Dico, ma guarda un po' te, dalle chinacee dove siamo arrivati.
Ma se vedi, oggi dobbiamo fare questa trasmissione.
C'è sta qualche signora che ci controlla. Ci fa di gusto questa cosa.
Sì, cioè quello che volevo dire, la depressione, che è la grande patologia del secolo, la depressione e l'ansia.
Tanti omicidi, tante cose cattive, tante cose più strane, avviene proprio per questo.
Depressione e ansia. La depressione e ansia, comunque lo squilibrio mentale è decisamente la patologia. Io dico sempre, io in erboristeria, se mi levano la condizione emotiva e la stitichezza, io chiudo. Allora quello che voglio dire, la condizione, diciamo, mentale sicuramente provoca un danno fisico. Cioè, non ci piove,
Sì.
Cioè, la classe medica su questo non lo può proprio capire.
Mi dispiace,
però è così, è dimostrato. Ma te lo dimostra il fatto che quando tu c'hai l'ansia, o sei stitico, o vai in diarrea, o c'è l'acidità di stomaco. Perciò, diciamo, separare queste due sfere è assolutamente inconcepibile. Io non capisco come la medicina moderna ancora separi queste due sfere. Cioè, queste due sfere si possono separare soltanto ed esclusivamente del trauma. Tu cammini, passa un pullman, te prende in pieno, tu stai male perché ti ha preso il pullman. Basta. Solo il trauma è unico responsabile per la patologia. Tutte le altre patologie, la componente emotiva incide in maniera importante. Sicuro.
Perché sempre quelle tre cose non stanno a posto.
Certo, ma io intendo la spiritualità e, diciamo, la mente.
La mente, è pensiero, la mente che funziona bene. Certo. Se funziona bene la mente,
funziona bene anche il corpo.
Anche il corpo, certo, quando uno sta su questi tre binari, se qualcuno non c'è su questi tre binari, ci si mette al più presto.
Guarda, allora, io questa è una cosa che ultimamente sto dicendo spesso. Lo sai qual è la medicina più usata al mondo? Non lo dico io, hanno fatto uno studio proprio. Le due medicine più usate, già l'ho detto in questa trasmissione,
sono la preghiera.
Certo che la preghiera,
certo. Perché, stando d'accordo col Signore, sta bene anche fisicamente.
Ma poi non solo, la preghiera è il rimedio per eccellenza in tutte le popolazioni, chiamiamole primitive. Cioè,
vedi,
fino a 100... Ma gli Etruschi? Ma vedi il tuo bisnonno, non gli Etruschi? Perché qua noi pensiamo... Cioè, ragazzi, l'antibiotico è stato inventato la prima guerra mondiale, si è potuta combattere in maniera importante perché a un certo punto abbiamo inventato l'antibiotico. La guerra precedente, la maggior parte dei morti che c'erano in guerra era per infezione. La maggior parte dei morti in guerra c'erano per infezione, perché ti arrivava una pallottola, una spadata, un sasso sulla capoccia, l'olio bollente addosso, tu prendevi l'infezione e morivi.
Poi l'antibiotico è un po' salvato.
Ha salvato, ma l'antibiotico è una scoperta che c'ha 150 anni. Quando tu andavi in guerra e ti arrivava la spadata addosso e il rimedio era l'impasto, ognuno ce l'aveva il suo, a fianco a quello si pregava.
Certo.
E questo lo vedi. Questo qui, in tutte le popolazioni, diciamo che non sono così evolute e non hanno l'accesso all'antibiotico, ancora si usa. È da vedere questo poi a che cosa ci ha portato. Oggi ci ha portato a un'assoluta incapacità di difesa verso gli agenti esterni.
Oggi, a un abuso dell'antibiotico.
Bravo, ma infatti oggi un bambino che prende 3 gocce d'acqua prende l'influenza. Se tuo bisnonno si fosse ammalato per 3 gocce d'acqua, noi ci saremmo estinti.
Ma certo, è normale questo, perché allora tutte queste cose non c'erano, poi eravamo abituati a stare all'aria aperta.
Ma c'eravamo anche le difese immunitarie molto più alte.
E ciao, certo. E quindi è tutta un'altra storia. Cioè, adesso.
Punto, quello che ti voglio dire, ragazzi, cioè, non perdiamo di vista questa cosa. Quando tu prendi una cosa dall'esterno, questa cosa dall'esterno poi ti presenta il conto. Perché io sostengo tanto la fitoterapia? Perché la fitoterapia dove agisce? Sulle omeostasi, cioè sull'equilibrio. Allora io capisco la grande patologia, cioè l'ipertensione, diciamo lì il pericolo è l'infarto, ma è mal di gola, un po' di propoli, va bene, va benissimo, passa il mal di gola con la propoli. E anche se invece di passare in 3 giorni passa in 5 giorni, da qui a 10 anni quella propoli la ringrazierete tutti i giorni, perché ci avrete un figlio che è molto più forte.
Praticamente questo fatto di prendere antibiotici anche a una certa età, insomma 20, 30, 40 anni, al abusare di questa medicina, fa sempre male. Poi,
sempre male.
Poi quando ti serve veramente, poi non funziona.
È quello, il problema è quello, Giacomo. Ma scusate,
quindi,
questo
ragionamento va per tutti, dal bambino alla persona adulta, anziana.
Certo. Ma scusa Giacomo, ma io faccio un esempio. Ma com'è possibile che a parità di patologie, a parità di età, ci sono persone che reagiscono in un modo e persone che reagiscono in maniera totalmente diversa? Io te l'ho detto, io sono stato un po' in ospedale perché ci sta mia suocera che l'hanno operata ai legamenti della spalla, no? Ma non è possibile che tu su 10 persone ricoverate vedi la persona che dopo 3 giorni sta bene e la persona che dopo 3 mesi
sta ancora lì.
Io capisco che ci può essere un po' di soggettività nella risposta, cioè la persona un po' più forte, la persona un po' meno forte, ma è proprio l'approccio alla malattia che è cambiata. Cioè noi dobbiamo reagire alla malattia, la dobbiamo prevenire, affrontare e sorpassare. Non la dobbiamo subire. E quando la subiamo, come la curiamo? Dall'esterno. Cioè noi di nostro non ci mettiamo niente più nella malattia. È normale che poi quando c'è la malattia grave. Ma io ti faccio un esempio, guarda, parliamo dell'estremo, tanto questa trasmissione è andata un po' così. Parliamo dell'estremo, il tumore. Ok? Tumore importante, tumore ai polmoni, tumore importante. La capacità dell'individuo a reagire a quella patologia è estremamente più efficace della terapia chemioterapica o radioterapica.
Cioè lui
un individuo forte combatte molto di più il tumore che il farmaco.
C'è un altro fattore, che la persona interiormente non vuole guarire.
E tu hai detto questo, ma cosa?
Dice, ma la stessa cosa?
Io di questo, guarda, io potrei fare un'enciclopedia, potrei scrivere su questo.
Molte persone non vogliono guarire, io lo dici a una persona, per esempio di famiglia, no? Ci guarda, tu non vuoi guarire. La persona non ci crede.
No, perché non è cosciente di questo. Ma la realtà. È la realtà. Perché nella patologia, comunque, tu stai bene, perché stai in uno stato di debolezza e perciò rispetto agli altri sei compatito. Non so se mi sono spiegato. Io dico sempre, la grande essere liberi è la cosa più difficile che esiste, perché la libertà prevede una grande responsabilità. Se sei libero devi essere responsabile.
Aspetta, qui adesso magari qualcuno si domanda, ma che cosa significa essere libero?
Beh, essere libero, diciamo, significa essere cosciente delle proprie azioni.
Ecco.
E essere il padrone delle proprie azioni.
Cioè, le azioni le comando io.
Le azioni le comando io. E comandare le proprie azioni è estremamente difficile, perché tu non puoi dare la colpa a nessuno.
Ah, beh.
Nella patologia tu t'appoggi a tutto l'esterno, perché tu quando nella patologia stai bene nella patologia? Perché non c'è responsabilità, perché stai male, ti appoggi al medico, ti appoggi alla medicina, ti appoggi alla famiglia, ti appoggi, sei compianto da chi ti sta intorno. Cioè, fondamentalmente nella patologia tu stai bene. Dici, vabbè, ma stai male fisicamente. Non è importante, perché
questo ragionamento una persona che ha questo problema non lo fa.
Sicuramente non c'è niente da fare, non lo potrà neanche mai capire, mai proprio. Io questa cosa penso di dirla 10 volte al giorno. Non è accettata. Tu c'hai il tumore, ok? Ok, ti è capitato. D'accordo, sei stato sfortunato, qualsiasi cosa,
poi ci sono un sacco di altre cose prima.
Però diciamo, lasciamo perdere altre cose. Bene, la capacità di affrontare la patologia parte da te stesso, soltanto se tu l'affronti puoi pensare di guarire.
Sì.
Basta, finita la storia.
Cioè, se tu l'affronti, poi hai bisogno di un'aiuto del medico.
Oh, no, aspetta, nessuno sta parlando che tu devi levare tutto, nessuno. Io dico che la capacità individuale di affrontare la patologia è una grandissima medicina, ma te lo dimostra il fatto, guarda, la cosa più... Allora, uno parte, va a Lourdes, ok? Sicuramente, diciamo, un po' di qualcosa in più ci sta, ma la grande forza di questi posti,
dove c'è molta spiritualità.
Guarda, chiamiamoli esoterici nella parola esatta del termine. Non inteso come...
Perché poi molti c'è fatto esoterismo.
No, non è quella, diciamo spirituale.
Spirituale.
Allora diciamo che la spiritualità, la prima cosa che fa? Ti dà la forza per affrontare qualcosa. Questo è fondamentale. Cioè la capacità, la coscienza della patologia è la grande forza che ognuno di noi ha, come al tempo stesso rimane il fatto che l'autocommiserazione ti fa stare nella patologia, perché stai bene nella patologia.
Va bene.
Poi ci sta quello bravo che la patologia se la regola bassa, e c'è sta quello che gli scappa di mano la patologia va alta.
Vabbè, guarda, noi oggi abbiamo fatto una trasmissione un po' particolare, perché siamo partiti da una cosa semplice.
Comunque l'echinacea per inverno, tornando a monte.
Tirate l'echinacea, andate dal dottor Piotto, altra, qualsiasi altra...
Erboristeria, dove pare, ma l'echinacea per tutto inverno.
C'è da prendere per tutto l'inverno, vedrai che è difficile, cioè ci si ammala uguale.
Ci si ammala uguale, però vedrete che vi ammalerete molto, molto meno.
Molto di meno. Chiudiamo? Sì. Se no chissà dove andiamo a finire.
No, poi andiamo un po' troppo in là, giustamente. Poi sai che cosa c'è? Che noi siamo io e te siamo d'accordo.
Sì, ma è certo, siamo d'accordo. Gli altri non...
Potremmo pure che qualcuno magari
gli
vai a toccare delle corde che uno non dovrebbe.
Però,
noi siamo d'accordo.
Voi siete d'accordo?
Penso molti no, però vabbè.
Voi molti sì.
Sì, è mai sicuro. Ma guarda, dopo 15 anni, Giacomo,
un giorno. Vi salutiamo,
Ciao.